Podcast. Cat.
Diamo il benvenuto al regista di questo splendido film, Giacomo Abruzzese. Ecco.
Allora,
mi
piace
che
ha interrotto il film così.
Ha interrotto l'emozione.
L'angoscia sui titoli di coda, non si riesce a resistere un minuto proprio. La musica, tutto.
No, la musica è molto bella, tra l'altro. Senti, allora, già
fuori... La prossima volta lo proiettiamo al doppio del volume, secondo me.
Sì, esatto, così ci mettiamo tutti a parlare. E dicevo, già fuori cioè, avevi quasi subito un interrogatorio e a questo punto io però mi rifaccio alla domanda che giustamente una spettatrice aveva fatto subito. Insomma, è stato un film che ha avuto una, come dire, un periodo di tempo di sedimentazione, di, come dire, è stato partorito appunto, per lungo tempo. Allora, filo conduttore di questo film è senz'altro la guerra, però vista su più piani. Allora, perché, come diceva giustamente la signora di prima, perché hai voluto fare questo film in questo modo, cioè raccontare la guerra in una maniera assolutamente diversa dai film ai quali probabilmente ti sei anche, come dire, ispirato, i vari Apocalypse Now, eccetera?
Volevo fare un film di guerra atipico, diciamo, dove l'altro esistesse pienamente e non soltanto come vittima o come nemico e non soltanto per un minuto, che avesse la stessa, la stessa dignità emozionale. E poi un film di guerra che da un lato è un viaggio verso l'esterno, una collezione di luoghi, di lingue, e a un certo punto diventa un viaggio verso l'interno, il film quasi implode nella terza parte e diventa un viaggio appunto mentale, quasi sciamanico. È un po' questa la scommessa del film, un film che comunque ha diversi registri, però è tenuto insieme da un universo
l'amore di forza che vuoi dare della guerra stessa, insomma, una guerra che non è fatta solo dove ci sono i buoni e i cattivi, sono tutte e due ovviamente dei protagonisti e a livello diverso. Perché hai scelto il Niger? Ecco, questa è una cosa che mi ha, e perché soprattutto, vabbè, la regione straniera ha un suo senso, ma il Niger perché? Non se ne parla, un paese che
mi interessava perché 12-13 anni fa, in effetti, avevo letto del MEND ed era il primo movimento ecologista a prendere le armi, e mi interessava che questa specie di avanguardia nella lotta armata venisse dall'Africa e venisse da uno dei posti più inquinati del mondo. Lo trovavo un dato interessante, quindi mi sono interessato a questo gruppo del MEND, che aveva anche questo aspetto interessante, che nelle loro operazioni avevano un aspetto performativo evidente, cioè quasi un gusto per lo spettacolo, quasi teatrale. Facevano degli happening quando facevano le operazioni, anche come erano vestiti, curavano un certo tipo di look, erano molto consapevoli anche nei loro discorsi, non erano degli scappati di casa, insomma. Poi diciamo, questa è stata una fase del MEND, poi ci sono stati degli armistizi, adesso sono diventati più un gruppuscolo tra il banditesco e l'altro, però c'è stata questa fase dove di fatto era un movimento ecologista, pacifista, il leader fu arrestato, fu ucciso in prigione, e da allora il gruppo prese le armi, c'è questo passaggio. E mi interessava più che altro perché trovo sempre fuori luogo, a volte, quando nei film occidentali, quando si parla dell'Africa, è da qualche parte in Africa, sempre molto astratto. In Europa non accetteremo mai da qualche parte in Europa, no? Ci sono dei posti, poi non è un documentario, nel senso che mi sono preso ovviamente delle libertà, come sulla regione straniera, come su altri aspetti, perché è un film, è finzione, poi è costruito anche un po' come una fiaba per alcuni aspetti.
E invece adesso l'altro personaggio, la Bielorussia, ecco, una persona che esce da un paese complesso, che però cerca di affrancarsi, e l'unica maniera che trova è quella però di finire dentro un circuito diverso, che è quello della legione straniera, dove, per carità, ti viene promesso poi un affrancamento futuro, c'è poi il capitano che glielo dice chiaramente, beh, se resisti poi hai la cittadinanza, però lui non l'accetta. Allora, chi è il protagonista? Perché è uno che sicuramente vuole arrivare da qualche parte, e poi alla fine capiamo anche qual è la sua rivelazione, ma di quello poi è la domanda successiva. Ma lui esattamente che cos'è? Che personaggio hai voluto tratteggiare con lui?
Ma per me i due personaggi sono due personaggi, appunto, che non sono né buoni né cattivi, in qualche modo sono molto umani, nel senso, semplicemente osano immaginare una vita migliore per se stessi, e sono costretti a prendere le armi per questo, nel senso, Alexei è in qualche modo costretto a arruolarsi a un mercenario per avere un passaporto francese, e Jumo invece è un rivoluzionario, un ecoterrorista, secondo di chi lo guarda, però anche lui è costretto in maniera quasi chisciottesca a prendere le armi per difendere il proprio villaggio, e quindi sono entrambi, diciamo, due personaggi liminali in questo. Anche negli altri film mi sono sempre interrogato sulla questione della lotta armata, perché, nel senso, la linea è sempre sottile da quando è resistenza a quando è invece terrorismo, certo. E spesso questa linea è mobile e viene dettata sicuramente da chi vince, cioè non da chi perde,
la scrive chi vince.
E quindi io volevo un po' andare al di là di questo tipo di narrazione e raccontare alla fine quelli che spesso poi si trovano sul fronte, nel senso, spesso noi oggi ancora, giustamente, anche parliamo prima di tutto delle vittime civili, però spesso ci sono anche quelli a fronte proprio che direttamente vivono il conflitto, e spesso, diciamo, passa un po' la cosa che sono tutti un po' magari esaltati per quello, sono figli lì, invece spesso lì ci finiscono gli ultimi tra gli ultimi, e in qualche modo il film racconta anche questo, il percorso di Alexei, quello che erano magari i suoi sogni con il suo amico, però non mi interessava, come dire, avere un rapporto, come dire, troppo, si dice, civettuoso?
Civettuolo.
Sì, civettuoso, con lo spettatore rispetto ai personaggi. cioè non volevo creare una facile empatia nei confronti dei personaggi, volevo che in alcuni momenti ci sentissimo profondamente connessi con loro, per esempio quando fa questo brindisi di Bordeaux e quindi ricordiamo il suo amico, cioè nei momenti dove non ce l'aspettiamo entriamo in complicità con lui. Non volevo appunto che ci fosse un rapporto di, come spesso succede nei film politici, di empatia perché uno è una vittima.
E loro non sono vittime. Inevitabile essere empatici con Alexei, e questa è una mia opinione personale ovviamente, perché comunque ci sono due momenti, che uno è il funerale dell'uomo che ha ucciso, che è poi insomma un suo sostanziale alter ego, e poi quando chiede in radio di poter dare una mano a quel villaggio, gli viene detto no, guarda che la missione è un'altra. Ecco, in quel momento è impossibile non essere empatici con il protagonista. Ma ecco, a proposito di come tu hai girato una scena, che è una scena sostanzialmente la più forte, quella del diciamo della lotta tra i due, perché l'infrarosso? Cosa hai voluto? Di solito si vedono corpo a corpo normale, quindi si fa anche il titolo se vogliamo, ma qui c'è qualcosa che distoglie, ecco.
No, non è l'infrarosso, è una camera termica.
È una camera termica.
Allora, la questione è che sin dalla sceneggiatura non mi interessava filmare questa scena in un corpo a corpo normale, temevo fosse ridicola di vedere Alexei vestito da legionario, Giomo al torso nudo nell'acqua, cioè non è che ho fatto Rambo, il film era un'altra cosa, e quindi io volevo già che in questa scena in qualche modo loro già si fondessero, ci fosse una prima fusione, e in qualche modo anche creare questa specie di buco nero in quel momento del film che andava a portare il film in un'altra direzione, appunto verso la psichedelia, verso lo sciamanesimo, e in qualche modo questa lotta è già una prima danza, cioè già una danza, e quindi la questione era veramente come trasformare qualcosa che potevo giustificare legittimamente, perché sono delle operazioni che sono condotte notturne con la camera termica, quindi avevo questa scusa diciamo così diegetica, non potevo farlo così in maniera gratuita, a un certo punto mettiamo la camera termica, però cercavo appunto qualcosa che già ci portasse verso un altrove.
Questo è senz'altro. Ti faccio l'ultima domanda e poi ovviamente non passo la parola al pubblico, perché vabbè, le mie sono poi queste le mie curiosità. La scena, quella della chiesa, che tu dici essere stata una delle più complesse poi sostanzialmente da girare, almeno così l'hai raccontata diverse volte, è il momento in cui il protagonista ha una vera e propria rivelazione, cioè nel senso che finalmente trova, come dire, il bandolo della matanza della sua ricerca, ed è la vista di una ragazza, di questa Manuela, che però è, guarda caso, una persona legata alla sua vittima. Ecco, questo triangolo raccontamelo, perché è diciamo, abbastanza forte come sensazione, ma alla fine questa epifania, questa sua epifania, che cos'è?
In qualche modo il film è costruito sempre con delle simmetrie sbagliate, nel senso c'è Alexei Mikhail, c'è Giomo Udoka, e poi alla fine c'è Alexei Manuela, l'altra fine. E c'è la questione ad esempio degli occhi tra Giomo e Udoka, esatto, che in qualche modo immediatamente ci fa capire che sono legati, che sono fratelli e sorelle, che sono probabilmente gemelli, e non lo dovevo così spiegare, dovevo mettere in dialogo, ah, ciao fratello,
no, cioè, certo,
così si capisce, e in qualche modo mi serviva a avere una trasmissione tra Giomo e Alexei, anche epidermica, diciamo così, anche superficiale, potessimo capirla prima ancora che ci fosse la danza finale, che è un po' il dono che Giomo fa alle sei, e che permette di ricostruire, ricongiungere questa danza che era stata interrotta.
Interrotta, esatto.
E un po' la nuova famiglia che accoglie alle sei, un po' la famiglia che cercava alle sei, che pensava magari che la legione sarebbe stata la sua nuova famiglia, e finalmente trova, spogliandosi di tutto, spogliandosi di documenti, entrando anche lui nella clandestinità, sottintesa per,
certo,
per Udoka, e in qualche modo si costruisce questo, si apre uno squarcio utopico alla fine, chiaramente il film non si chiude lì, non è che diventa
e vissero felici e contenti? No,
no, però apre su, pensa che è un film duro, però che in qualche modo apre verso uno squarcio di utopia e ha una certa anche leggerezza in quei momenti. Io spero che comunque il finale sia in qualche modo gioioso a modo suo.
Sì, sì, diciamo, è solo nel finale che si tira un po' il fiato, ecco, questo senz'altro, perché è un film che ti tiene in sospeso per tutto, tutto l'arco del tempo, ma d'altra parte la storia è molto forte, lo dicevamo poc'anzi. Io lo vorrei lasciare a voi, perché se no finisco per fare tutte le domande io. Eccoci qua, ce ne abbiamo già una di mani alzate.
No, in realtà io non voglio fare una domanda, la voglio ringraziare, perché questa connessione di cui, insomma, hai parlato, io l'ho sentita e credo che il finale, oltre a essere un finale utopico, è un finale dove si fa uno sforzo di immaginare di andare oltre. E ho trovato anche molto bello questa umanità attraverso gli occhi, no? Attraverso lo sguardo, e quindi ti volevo ringraziare, perché immagino, a parte il lavoro, perché insomma mi sembra un film veramente, oltre che bello, armonico, e quindi questo sforzo di immaginazione, cioè questo film lo farei vedere alle scuole, ragazzi, perché è proprio un film che ti fa entrare nella possibilità che l'altro siamo noi. Quindi ti ringrazio.
Grazie. Molto bene. Penso che era proprio, cioè, una delle scommesse del film, e penso oggi in particolare, il film ci ho messo 10 anni a farlo, ed era così a livello di personaggi, concetti, già da 8 anni, quindi in qualche modo c'era già la Bielorussia, c'era già tutto. E la questione è però, quando lavori, penso in una maniera un po' più distante, un po' più universale, leggermente fuori dal tempo la tua storia, poi quella storia in qualche modo rimane sempre attuale. Purtroppo facciamo sempre gli stessi errori, più o meno, e in un mondo che oggi è sempre più bipolare, in qualche modo il film ribadisce la necessità di saper guardare anche l'altro, anche qualunque l'altro può avere tante declinazioni, può anche non piacerci l'altro, ma alla fine la pace si fa con il nemico, non con...
Non c'è dubbio. Signori, altre domande? Se no ne faccio un'altra io, perché sì, prego. Anna.
Per nome.
Sì, alcune persone li conosco.
No, anch'io non voglio ripetere quello che avete già detto. Ringrazio, perché a me è piaciuto questo film. Ci sono alcuni aspetti che mi piace però in qualche modo puntualizzare meglio per quello che ho percepito. Per me lui ha scelto di essere un fantasma più che un clandestino, perché nella realtà è il modo per poter essere quello che poi è diventato. Bellissima la scena del soffio, della trasmissione dell'anima, della persona, poi ognuno la interpreta come vuole. A me è piaciuto perché in realtà sì, parte tutto quello che è lo scenario che noi normalmente non vediamo, no? Cioè un Niger effettivamente devastato, questo mito del dover andare a salvare i francesi fregandosene abbastanza di quello che l'esercito nigeriano in quel momento stava facendo, perché io l'ho interpretato così, per colpire chi osava ribellarsi alla Francia e quindi al sistema, ai soldi, eccetera. Molto belle, molto belle le scene, la musica, vabbè, strepitosa, e loro molto bravi. Poi l'attore principale lo avevamo già visto anche qua. E niente, mi è piaciuto, perché a parte gli aspetti psichedelici e anche l'assenza di particolari scene violente, cioè quelle della camera, probabilmente in un contesto naturale, no, sarebbero stati schizzi di sangue, eccetera, e poi il gesto del chiudere gli occhi, al morto. Ecco, questo è un altro degli aspetti che...
No, in effetti, ho dimenticato di dirlo prima, anche uno dei motivi di girare quella scena così è proprio che in un contesto attuale, diciamo, dove c'è una tale pornografia delle immagini di guerra e di morti in generale, parlo anche di migranti, nel senso comunque questo fatto di mostrare il corpo dei morti, cioè se io avessi un figlio morto su una costa, non vorrei che la sua foto fosse ovunque, anche se per le cause più nobili del mondo, stessa cosa se fosse un soldato morto in guerra, non vorrei che la mia immagine circolasse così dovunque, cioè questo saper rispettare l'altro anche quando è morto è una cosa importante che ce la stiamo proprio scordando alla grande e quindi diciamo in questo contesto trovavo veramente fuori luogo di rappresentare in maniera ultra realistica una scena così violenta, quindi in qualche modo non potevo fare a meno della violenza perché è un film sulla guerra, quindi si sente questa violenza soprattutto nel suono, si sente una cosa molto cioè, forte, pugnalata e tutto, però attraverso l'immagine ho cercato una via diversa proprio perché quello per me è una scelta politica del film anche, oltre che estetica.
Grazie. Prego. Allora, intanto una considerazione, perché questo è un film che mi ha, non crea assolutamente zone comfort, perché non sai per chi fare il tifo, perché in ogni momento ti senti strappato fuori da una parte e portato dall'altra. E quindi è una cosa molto particolare di questo film, mi ha piuttosto toccato dentro. L'omaggio bellissimo ad Apocalypse Now, complimenti. E quello che volevo chiedere invece, mi viene in mente Leone che con Morricone faceva sentire la musica ai suoi attori, siccome questa musica oltre ad essere molto bella è fondamentale, io mi chiedo se la musica è arrivata insieme al film prima di certe scene ed è stata scritta dopo alcune, perché è pazzesca insomma.
È molto giusta la considerazione perché con Vitalik, per chi lo conosce, è un musicista di musica elettronica francese molto importante. E è legato a questo progetto da quasi 5 anni, come Leluva, come Rogoski, quindi sono tutti 10 anni dal letto. Loro da molto tempo legati a questo progetto e quando gli ho parlato del film, gli ho mandato ovviamente la sceneggiatura, poi abbiamo cominciato a parlare delle musiche, gli ho mandato delle immagini, gli ho dato le reference all'interno della sua discografia e all'interno di altre discografie. Gli ho spiegato che cercavo qualcosa di abissale, allo stesso tempo di melancolico e di lirico in qualche modo, qualcosa che andasse verso una certa verticalità che uno magari non si aspetta in una tecnologia elettronica che a volte è anche abbastanza pesante, però lui sapeva che era capace perché nel senso questa cosa era nei corti di alcuni pezzi e gli ho chiesto di fare una parte dei pezzi prima delle riprese. Quando mi sono arrivati questi pezzi erano pazzeschi, nel senso c'era una corrispondenza incredibile con quello che io cercavo. Ero commosso dal fatto che ci fossimo capiti così profondamente, sono quelle cose che succedono raramente, ma quando succedono sono proprio belle. E quindi ho fatto ascoltare questi pezzi a Leluva, la direttrice della fotografia, ho fatto ascoltare gli attori in modo che il film si impregnasse già di queste musiche. Per questo le musiche sono parte del film in maniera così organica, perché erano state concepite metà prima e poi metà dopo, nel corso del montaggio, ovviamente, abbiamo fatto il resto.
Si vede.
Passiamo il microfono a qualche altra domanda. Qualcuno vuole fare un'ulteriore domanda? Se no ce n'ho una io, intanto diciamo mentre voi la pensate gliela faccio. A me è piaciuta moltissimo la scena finale, cioè la scena proprio della discoteca. Cioè, perché hai scelto una chiesa?
Ho scelto una chiesa. Perché credo che il rapporto tra l'uomo e l'assoluto sia sempre attuale, non si sfugge, quindi anche se siamo sempre meno credenti, diciamo legati magari a un sistema, un culto, non si sfugge, se cerchiamo di sfuggirne poi comunque ci prende. E quindi in realtà questo rapporto con l'assoluto in qualche modo lo decliniamo in forme a volte diverse. Io penso che a volte in alcuni club, non in tutti, non quando è magari entertainment puro, ma in alcuni club con un certo tipo di musica, un certo tipo di situazione, ci sia questo rapporto con l'assoluto. Quindi c'è del sacro a volte in un club. E quindi in questo dimenticarsi a volte del proprio corpo, in questo non ci sono più frontiere tra i corpi e sono tutti uguali all'interno di una messa, diciamo, di un certo tipo. tecno, e quindi io ho vissuto a volte questo tipo di esperienze, in qualche modo mi interessava come dire, raccontarlo in un altro modo, nel film, quindi prendere letteralmente una chiesa, che dal punto di vista architetturale già contiene questo tipo di verticalità anche, e trasformare in un club. L'abbiamo fatto noi, cioè, non è che una chiesa che a volte esistono chiese che sono anche club, soprattutto in Olanda, penso. Invece è proprio una chiesa che abbiamo trasformato in un club, quindi diciamo, in qualche modo un po' come la volevo io. E poi abbiamo anche fatto, abbiamo girato 5 giorni questa scena, 4 giorni diciamo con comparse, tutte le scene nella chiesa. E un giorno invece abbiamo fatto una vera festa con Vitali che mixava, perché sia da un lato 350 persone di figurazione ci sarebbero state un po' troppo, ma a parte questo era anche una questione di, come dire, le figurazioni nelle feste si sente sempre che stanno lì a muoversi, a far finta, che metti il beat e non ci credi. Quindi io volevo che nelle scene proprio ampie si sentisse questo movimento libero, in qualche modo più selvaggio.
Cioè, non mi capire, hai invitato 350 persone
sul set. Sì.
Meraviglioso.
Sì, è stato molto duro per noi, perché comunque c'era veramente la musica veramente a 2000, quindi noi, certo, su un set è importante comunicare a tutti i reparti continuamente, quindi era un casino. Però insomma eravamo in qualche modo pronti a questo tipo di esperienza, era uno dei challenge del film, questo dicevo è stato una delle scene più difficili. E ovviamente potevo fare certi tipi di movimenti, non tutti, però una stilica ovviamente penetrava tra la gente, e la scena per esempio della rissa è successa veramente nel corso dell'arte, non veramente, cioè, erano tutti attori, ma l'abbiamo fatta al momento della festa, la gente non lo sapeva, oppure il momento in cui Udoka, a un certo punto Manuela nella seconda parte appare e fa questa danza, loro non lo sapevano, a un certo punto hanno visto riapparire, io non sapevo come la gente avrebbe reagito, se l'avesse ignorata, no? In realtà la gente si è esaltata. Cioè, mi piaceva questa idea di creare degli happening all'interno, insomma, della struttura.
Molto coraggiosa come scelta, perché poteva diventare anche ingestibile. Ecco,
in generale ho una tendenza a complicare la vita, mi piace.
Allora, se non ci sono domande, faccio l'ultimissima domanda al nostro regista. Il titolo del film è un titolo fuorviante, secondo me. Cioè, uno dice, vabbè, ma di che cosa potrà mai parlare? Perché hai scelto questo titolo? E non qualcosa di, diciamo, forse più attinente, qualcosa che richiamasse di più quello che contiene?
Ma in realtà no, perché un titolo non è come una stella polare, cioè sta lì e in qualche modo ti guida. E per me il titolo era quello che sognava, il destino di Jomo, in qualche modo Alexei che lo compie, quindi tanto,
certo,
del film ha un primo approccio, sembra che non c'entri niente, ma in realtà c'entra tutto.
Però lì per lì lo dice, ma come
sicuramente parte? Posso dire che il mio distributore francese voleva chiamare il film, tanto modo lo posso anche dire, un giovane soldato agghiacciato,
sì.
Peggio ancora, La danza selvaggia,
nel 2023.
Quindi no, riesco poi, per fortuna sono riuscito a resistere su mille altre robe e a tenerlo.
Ma se l'alternativa era quello, meno male.
No, cioè, poi uno sempre un'idea migliore. Gesù, però
abbiamo un'altra domanda.
Sì, buonasera. Allora, una curiosità è... Innanzitutto no, mi accodo alle considerazioni, perché a me piacciono molto i film che finiscono con una danza o con la musica. Questo qui mi ha ricordato un po', non c'entra niente come argomento, L'ultimo giro, quel film danese che finisce anche lì con una liberata danza,
sì,
liberatoria, sì, me l'ha un po' ricordato. Però volevo chiederle questo, non ho fatto in tempo a leggere i titoli di coda, se ha visitato quei luoghi, se si è avvalso della consulenza di chi, per capire la situazione, e ecco, questo soprattutto mi interessa.
No, diciamo, allora, Drunk è un film che quando l'ho visto che ho amato molto, perché contiene degli elementi che mi piacciono. In effetti il film era, cioè, molto più vecchio, mio film.
Dico, scusi, no, non sono appassionato di tecno, però in certi contesti è veramente sovrapponibile.
È difficile essere appassionati di tecno.
No, però
è costa.
No, cioè io sono appassionato di tutto se fatto bene, quindi e poi rispetto, la seconda domanda era
se hai visitato dei luoghi.
Allora, è la prima volta che di solito in generale faccio molte ricerche sul luogo, faccio anche diciamo dei film da documentarista e quant'altro. Il problema non era tanto la Nigeria, Lagos, che insomma è abbastanza gestibile. Il Niger Delta nessuno mi assicurava, diciamo. E siamo, era un livello, io mi studiavo in Palestina, quindi non è che le ho fatte le cose, però lì andavamo a un livello, diciamo, di gestibilità molto difficile. Io mi ho anche informato per girare in Nigeria, però anche lì stesso problema, a parte i costi sarebbero stati molto più alti, ma poi non riuscivo, non ci assicurava nessuno, le assicurazioni parlo proprio sul film, ci vogliono le assicurazioni. Quindi non è stato possibile, quindi ho dovuto agire in maniera diversa, cioè più che altro parlare con diversi consulenti, Niger Delta, ma a parte i consulenti che poi avevo sul film per i costumi, per mille altre robe, il coreografo del film è nigeriano, però in generale io ho parlato anche con dei ragazzi che stavano a Taranto, tra l'altro, nei centri, erano nigeriani, c'erano un paio con il Niger Delta, quindi è stato più attraverso i racconti fondamentalmente che in qualche modo mi sono venute in mente alcune idee del film, che io poi ho confrontato con, diciamo, i consulenti nigeriani che avevo, e gli dico ogni volta, ma ditemi se sto di una cazzata, se è una roba improbabile, perché non volevamo gli americani per fare i film con tutti i cliché possibili e immaginabili. Quindi io ci ho provato, dopodiché era chiaro che a un certo punto, ma come per la legione straniera, cioè mi interessava il ritratto documentaristico di tutto, cioè a me interessava fare un'operazione più drammaturgica e a un certo punto procedere per astrazioni. Quindi stessa cosa per me. Una particolarità del film che ci tengo a dire che è proprio un film senza passaporto, nel senso che nessun attore recita in una lingua che parla, cioè tutti recitano in lingua che non parlano, tutti imparano a memoria il loro testo, ed era proprio un modo per estremizzare. La prima battuta del film è il passaporto, e in qualche modo era proprio anche un modo per lavorare in un altro modo sulla musicalità di una lingua. C'è uno scritto molto, ma voglio farlo pesante, c'è uno scritto molto bello di Deleuze Guattari sulla letteratura minore, quando parlano di Kafka, di come Kafka in qualche modo reinventasse il tedesco, consiglio tedesco, di come una minoranza reinventa una lingua, no? Reinventa una letteratura, e secondo me anche il cinema delle minoranze in qualche modo reinventa. Posso pensare agli arabi in Francia, penso agli italiani negli Stati Uniti, e in qualche modo il mio film è un film da straniero in Francia. Cioè io mi sono chiesto che film io posso fare che un francese non riuscirebbe a fare, quali ha senso la mia voce, ha senso il mio sguardo, e sicuramente io potevo in qualche modo avere uno sguardo diverso da un francese sulla questione della legione straniera, avere più uno sguardo da straniero su questo posto, e anche quindi poter accompagnare Alexei in maniera secondo me più giusta.
La frase che a un certo punto c'è scritto su un muro, eccetera, ecco, quella è da dove emerge, se è un qualcosa di autonomo che tu hai creato per quel personaggio che pensa in quel momento, oppure è qualcosa che esiste?
No, io non l'avrei mai messa lì se l'avessi scritta io. Se quella è una frase pazzesca, ma esiste veramente in una caserma della legione straniera, che tra il poetico e il militare in qualche modo è una specie di manifesto del film, cioè trovi una giustezza.
Esatto, che sembrava talmente, cioè, che sembrava fatta apposta,
sembra scritta, ma in realtà no, esiste, è una scritta che ho visto in una caserma della regione straniera e che ho voluto mettere lì perché appunto in qualche modo
un
vuole
canale incastonato, quella frase è veramente meravigliosa. Signori, abbiamo altre domande per il nostro regista, perché se no, come dire, possiamo anche licenziarti. Ditemi voi, c'è qualcun altro che può fare un'altra domanda? Benissimo, e allora grazie, grazissime al nostro Giacomo Pozzese per questo meraviglioso sito. Speriamo di vederlo tra noi presto, una nuova produzione, perché questo cinema è sempre, come dire, a sua disposizione.
Spero di metterci meno 10 anni, vediamo.
Ecco, vediamo. Grazie.
Yeah. Care. Care.